Tre soldi, i documentari di Radio 3. Archivio Desaparecido. Storie di desaparecidos italiani in America Latina. Di Elena Basso, Marco Mastrandrea e Alfredo Sprovieri. Un progetto del Centro di Giornalismo Permanente.
È il 30 aprile del 1977. Un gruppo di donne comincia a marciare. Ci troviamo a Plaza de Mayo, a Buenos Aires, dove ha sede la Casa Rosada, il palazzo governativo argentino. Sono gli anni della feroce dittatura del generale Jorge Rafael Videla, delle centinaia di centri clandestini di tortura e sterminio nascosti in tutto il paese. Spariscono centinaia di persone, oppositori politici, guerrieri, studenti, sindacalisti, intellettuali, bambini. Vengono sequestrati di notte da agenti in borghese e di loro non si sa più nulla. Sono semplicemente spariti. Ad aspettarli rimangono le famiglie, padri, madri, mogli, che bussano ogni porta per trovare il loro familiare scomparso. Ma nessuno risponde. Così questo gruppo di donne decide di fare ciò che di più rischioso si possa pensare. Scendono nella piazza più pericolosa del paese e, circondate dagli stessi militari che ogni giorno sequestrano e uccidono, urlano a gran voce che i loro figli sono scomparsi.
Saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado.
Loro sono le madri di Plaza de Mayo. E oggi sono un simbolo di coraggio conosciuto in tutto il mondo. Io sono Orazio Certo, che sono un drammaturgo argentino. Sono arrivato in Italia come rifugiato nel 78 e sono qui per raccontarvi la storia delle madres di Plaza de Mayo e di una delle donne che marciava in quella piazza, Vera Vigevani Harach. La testimonianza di Vera fa parte dell'Archivo Desaparecido, un'inchiesta del Centro di Giornalismo Permanente che indaga e ricostruisce le biografie dei desaparecidos di origine italiana.
La prima ronda delle madri di Plaza de Mayo è stata un anno, quasi un anno dopo il colpo di Stato. Prima, no, qualcuna di noi ci eravamo già conosciute perché andavamo negli stessi posti a chiedere, avevamo bisogno di sapere. E a un certo momento, visto che le informazioni non arrivavano mai, visto che c'era un grande silenzio anche internazionale, con complicità, connivenze in tante parti del mondo, ebbene, una madre ha detto: qui bisogna che andiamo in Plaza de Mayo, dove in Argentina e a Buenos Aires succedono le cose importanti per il paese, per la società, per tutti. E questo è stato in aprile dell'anno seguente, 1977. Io ci sono andata qualche giorno dopo.
All'inizio sono poche, ma molto rapidamente il numero di queste donne cresce, sempre di più. La maggior parte di loro sono casalinghe, indossano gonne, camicette e zoccoli. I militari non sanno come reagire. In capo indossano un fazzoletto ricamato stretto intorno al collo. Sono i primi panolini in tela utilizzati dai loro figli quando erano neonati. Sopra hanno ricamato i loro nomi e la data della scomparsa.
C'era lo stato d'assedio. Non si poteva stare in un crocchio di persone a parlare in Plaza de Mayo. E c'era il poliziotto di turno. E ci disse, no, qui non potete stare, dovete circolare. E così fu, stato un gentile consiglio, per il quale dovevamo anche ringraziarlo, avremmo dovuto ringraziarlo perché è stato così, ma ti dirò che non è stato facile. Non siamo mai state delle eroine, mai. Perché era una cosa viscerale, quindi nasceva dalla nostra necessità di sapere. Però col tempo sì, siamo diventati un movimento di resistenza. E avevamo un po' di paura, ovviamente. E così ci siamo dati il braccio per aiutarci e abbiamo cominciato a girare, girare, girare tutti i giovedì. E così è nato questo movimento, che poi con l'andare degli anni è diventato anche una cosa, un esempio per il mondo.
Vera Vigione di Jaraz oggi ha 93 anni e vive in Argentina. Torna spesso in Italia e racconta, soprattutto nelle scuole, la sua storia. Vera nasce in Italia il 5 di marzo del 28. Vive a Milano con la sua famiglia, quando nel 1939, a 11 anni, deve lasciare il paese. È ebrea e la madre insiste perché lascino l'Italia, dove sono perseguitati a causa delle leggi razziali. Tutta la famiglia parte per Buenos Aires e riesce a salvarsi, tranne il nonno materno, Ettore Felice Camerino, che sarà deportato e morirà nel campo di concentramento di Auschwitz. Vera cresce e diventa adulta a Buenos Aires e, dopo aver conosciuto la ferocia dittatoriale da bambina, la dovrà conoscere anche quando è già una donna. Il 24 marzo del 76 i militari prendono il potere con un golpe a Buenos Aires. La presidenta eletta democraticamente, Isabel Martínez de Perón, venne deposta e si dà il via al cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale. Una giunta di militari, guidata da Jorge Rafael Videla, propone di tirare fuori il paese dal caos, risanando la fragile economia argentina e sconfiggendo la guerriglia armata.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército.
Il golpe avviene nel silenzio. Sembra non ci siano spargimenti di sangue. I militari di Videla sono ben attenti a non ripetere la violenza pubblica a cui si è assistito durante il golpe cileno ai danni del presidente socialista Salvador Allende. Per non destare sdegno internazionale, i militari agiscono di notte e fanno sparire chiunque fosse considerato un nemico interno dello Stato, in quei buchi neri che sono i centri clandestini di tortura e sterminio. Sono ovunque, nei tribunali, nei garage, nelle case e nelle caserme militari. È difficile stabilire un numero preciso, ma in alcuni anni si arriva a contarne oltre 600. Chiunque sequestrato è torturato e disumanizzato. I detenuti sono bendati e sottoposti alle pratiche più crudeli: stupri, scariche elettriche, pestaggi. Alcuni rimangono nei centri clandestini per pochi giorni, altri per mesi, alcuni per anni. Molte persone sopravvivono, ma la maggior parte scompaiono. Caricati su un aereo e ancora vivi, lanciati nelle acque dell'oceano che li risucchia e fa sparire. In Argentina i desaparecidos sono oltre 30.000.
Il 24 di marzo c'è stato un golpe. In Argentina dittature ce ne sono state parecchie, però questa è stata indubbiamente la peggiore, che ha portato il paese ad una tragedia, un genocidio. E noi parliamo di 30.000 vittime. A volte ci dicono, ma no, chissà, saranno meno. Noi diciamo, noi vorremmo sapere esattamente. Loro lo sanno, le forze armate sanno esattamente. Se possono essere di più, possono essere di meno. Dicecelo, non ci avete mai detto niente.
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Il 19 dicembre del 57 nasce Franca, la figlia di Vera. Cresce ed è molto brava a scuola, è molto attiva nel sociale, si interessa alla politica. È una ragazza stupenda, lunghi capelli scuri con la riga in mezzo, occhi a mandorla, un sorriso dolcissimo e radioso. Nel 76 Franca ha 18 anni. Il 25 giugno del 76 viene sequestrata e portata alla ESMA, il più tristemente noto centro di tortura e sterminio argentino. Si trova a Buenos Aires, all'interno della Escuela Meccanica della Armada, dove saranno detenute oltre 5.000 persone. Di Franca, da quel giorno, non si hanno più notizie, solo una strana chiamata in cui la giovane, costretta dai militari, rassicura i genitori, dicendo di star bene e di non preoccuparsi per lei. Ma, come i genitori scopriranno solo molti anni dopo, la detenzione di Franca all'ESMA dura poco tempo. Alcune settimane dopo il suo sequestro, la studentessa, appena diciottenne, viene caricata su un aereo e fatta sparire con un volo della morte.
No, yo a la oficina le dije.
Vera e suo marito Giorgio non smettono mai di lottare per capire dove fosse e cosa fosse successo alla loro figlia. Giorgio morirà senza sapere quale fosse stato il suo destino e Vera dovrà aspettare fino al 2000, quando gli antropologi forensi la mettono in contatto con Marta Alvarez, sopravvissuta allo stesso campo di tortura e sterminio dove è stata sequestrata Franca. Marta viene detenuta e portata all'ESMA il giorno dopo la figlia di Vera. Marta sopravvive, ma subisce e assiste a torture indicibili. Per convivere con questo trauma enorme, Marta, per molti anni, cerca di rimuovere tutti i ricordi di ciò che è accaduto in quel luogo infernale. Vera aspetterà un anno prima di potersi confrontare con lei per avere notizie di Franca. Marta si ricorda molto bene di Franca e dice a Vera che, nonostante tutto, la figlia non si è data per vinta. Ha mantenuto lo spirito combattivo che l'ha sempre contraddistinta. Marta racconta a Vera qualcosa che, negli anni, molti sopravvissuti hanno ricordato. Nessuno poteva immaginare che i militari avrebbero architettato un vero e proprio piano di sterminio e che la maggior parte dei detenuti sarebbero stati buttati ancora vivi in mare per farli sparire per sempre. Quando Vera le domanda se Franca è stata torturata, Marta non risponde.
Sono diventata con l'età un po' impaziente. Io vorrei non solo che si avverassero i sogni nostri e dei nostri figli, ma vorrei che ci fosse giustizia per tutti e vorrei che il mondo migliorasse un pochino. Per questo sono in giro, per questo punto, come avrebbe puntato mia figlia, perché lei aveva scelto scienza dell'educazione, perché considerava che quei sogni, la base era l'educazione e lo è sicuramente.
Le madri di Plaza de Mayo, dall'aprile del 77 non hanno mai smesso di fare quelle ronde di fronte alla Casa Rosada. Ancora oggi, ogni giovedì, arrivano e scendono in piazza. Sono ormai anziane e marciano sempre stringendosi a braccetto. C'è una differenza però, non sono più sole.
Questo movimento è stato così e è durato fino a oggi. Ci siamo ancora, poche, molto poche, però sono molti quelli che ci accompagnano. Ormai non sono solamente le madri, sono le madri, i padri, i figli, i nipoti, una parte della popolazione. E quello che è cambiato, per fortuna, è che ormai questo ha a che fare con la democrazia, questo ha a che fare con l'educazione, quello che ha a che fare con l'impegno. Allora è cambiato, perché non c'è più quel silenzio che ci accompagnava. La gente non guarda più dall'altra parte, non c'è più l'indifferenza e questo è fondamentale.
Dove stanno los niños? ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestras hijas embarazadas que fueron secuestradas acá?
Archivio Desaparecido. Storie di desaparecidos italiani in America Latina. Di Elena Basso, Marco Mastrandrea e Alfredo Sprovieri. Un progetto del Centro di Giornalismo Permanente. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su tresoldi.rai.it.